Uomini e profeti, le vie dei santi, con Marino Niola, quarta puntata.
Buongiorno da Marino Niola e benvenuti al nostro quarto appuntamento sulle vie dei santi. Oggi parliamo di Maria Francesca delle Cinque Piaghe, una santa napoletana che è protagonista dell'ultimo rito di fertilità dell'Occidente che si celebra proprio nel cuore di Napoli, dove migliaia di donne accorrono da ogni parte del mondo per chiedere un figlio alla santa delle gravidanze impossibili. Il 6 di ogni mese si mettono in fila, sin dalle prime ore del mattino, per entrare nella casa dove abitò la santa, Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo, un nome che in tempi di santi della porta accanto, come li chiama Papa Francesco, sembra una scheggia di Medioevo, evoca una religiosità veemente, fremente, ma non suoni irriverente, ma viene quasi da pensare a Suor Mary Stigmata della Chiesa del Santo Costato, no? La zia monaca di John Belushi e Dan Aykroyd, alias i Blues Brothers, che chiamano la pinguina, quella religiosa severa, rinchiusa nel suo inaccessibile Sancta Sanctorum, posto alla sommità di una scala ripidissima. Vi ricordate quel film meraviglioso? Quella scala che i Blues Brothers salgono con leggerezza irriverente, ma ridiscendono rovinosamente, precipitati come angeli ribelli da quel tenebroso empireo, semplicemente perché hanno detto: sono cavoli tuoi, sorella.
Va bene. E allora sono cavoli tuoi, sorella.
Scusa, figliolo, che cosa hai detto?
Le ho offerto il mio aiuto. Lei ha rifiutato di accettare i nostri soldi. E io ho detto: e allora sono cavoli tuoi, sorella. E Cristo, sta attento a come parli. Ma santo Dio! Ferma! Ma puttana! Siete proprio una coppia incorreggibile.
Una scala simile conduce alla chiesa di Santa Maria Francesca. Si imbocca dal numero 13 di Vico Tre Re, nei quartieri spagnoli, a due passi da quella via Toledo che Stendhal definì la strada più animata della terra, e lo è ancora. E così una fila interminabile di devote, una per volta, compie l'ascesa rituale al Sancta Sanctorum della Procreazione per sedersi sulla sedia dei miracoli, quella sedia dove la santa ha trascorso la sua vita a pregare e a ricamare. Maria Francesca, unica donna meridionale salita alla gloria degli altari, era a tutti gli effetti una figlia del popolo, una bizzoca. Le chiamavano così queste monache di casa, queste beghine, una di quelle donne che sceglievano di votarsi a Dio restando fuori dalle mura conventuali. Nella Napoli del tempo, e in particolar modo nell'area urbana dei quartieri spagnoli, che era il luogo dell'acquartieramento delle truppe ispaniche ed era anche il centro di abitativo di una popolazione composita, dove c'era di tutto: ladri, bari, prostitute, biscazzieri. Questi modelli di femminilità rappresentavano proprio delle forme di controllo sociale per arginare la piaga della prostituzione femminile. Ed è proprio lì che vive Santa Maria Francesca, al secolo Anna Maria Rosa Nicoletta Gallo, nata nel 1715 e morta nel 1791, senza mai muoversi dai quartieri. Tessitrice a domicilio, super sfruttata da un padre padrone che la costringeva a lavorare giorno e notte e voleva impedirle perfino di entrare in convento per non perdere mano d'opera a costo zero. Diciamo che la sua è un'esistenza da martire del lavoro nero, profondamente segnata da una sorta di chiamata soprannaturale che si era manifestata già durante gli ultimi anni di vita. Aveva il dono della profezia, tanto che predisse la rivoluzione francese con molti anni di anticipo. Praticava ogni giorno la via crucis, come molte mistiche, cioè pativa sul suo corpo l'incoronazione di spine, le piaghe alle mani, ai piedi, al costato, la transverberazione, ossia la rottura di alcune costole dovuta all'eccessiva dilatazione del cuore, come quella di Santa Teresa d'Avila. Ma poi esperiva estasi, levitazioni, trasfigurazioni luminose, apparizioni del Signore, nozze mistiche, di tutto. Tra i prodigi che le vengono attribuiti c'era anche quello di avere convinto una statua di Gesù bambino che si trovava sul presepe ad animarsi per farsi vestire con gli abitini che lei stessa gli aveva cucito. In realtà, per capire fino in fondo l'origine e la fortuna di questo culto, bisogna ricondurlo all'orizzonte storico entro il quale si svolge la vicenda. È un orizzonte che coincide con la fortuna travolgente del presepe come macchina devozionale e la fortuna del Natale come nuovo baricentro della religiosità. Ma soprattutto tutto questo coincide con una nuova direzione cristologica favorita dalla Chiesa. Le pratiche e l'immaginario cultuali si connotano in un senso sempre più teneramente intimistico, sentimentale, con devozioni come quella del Sacro Cuore promossa dai gesuiti, ma anche con da figure popolarissime come Sant'Alfonso Maria dei Liguori o San Giovan Giuseppe della Croce, il frate alcantarino che si scioglieva in lacrime prendendo in braccio la statua del Bambin Gesù. Questa nuova sensibilità si esprime in uno spostamento dell'asse della religiosità che in precedenza, fino al 600, è saldamente orientato sul ciclo pasquale e sui riti dolorosi della Settimana Santa e quindi sulla morte. E invece tutto si sposta verso il Natale, cioè verso la vita. E contemporaneamente l'attenzione della cultura religiosa, poetica, estetica, ma anche dei saperi laici, scivola lentamente dalla morte verso la nascita, che poco a poco prende il posto della prima come orizzonte simbolico, come sfondo dell'immaginario. Siamo alle soglie dell'illuminismo, cioè dell'ascesa della borghesia con i suoi valori, con un netto miglioramento delle condizioni esistenziali e soprattutto con un forte allungamento della durata media della vita, quindi tutto l'orizzonte cambia. Quindi dal Cristo morto a Gesù bambino, dal Lecce Homo al Divino Infante. Nel corso di questo passaggio si sviluppa, intorno al tema della natività, una imponente produzione culturale che assume funzione anche di regolamentazione delle coscienze, di rinnovamento delle condotte e delle sensibilità sociali, per esempio attraverso l'uso, l'introduzione dell'uso dello scambio dei doni, degli auguri, le riunioni familiari, le visite reciproche, i pranzi conviviali. In questo senso il nuovo corso cristologico occupa un grande spazio nella coscienza e nella pratica popolari e si declina soprattutto come adorazione del santo bambino. E in tutto questo la diffusione del presepe gioca un ruolo fondamentale, perché il presepe, che spesso noi consideriamo una manifestazione della cultura popolare o al massimo un fenomeno artistico quando consideriamo i pezzi e i singoli pastori, in realtà è una macchina rituale straordinaria che diventa nel Settecento una vera e propria ideologia, un'ideologia dal carattere intimistico e familiare, cioè la sacralizzazione della famiglia. A questo stesso clima appartengono per esempio le canzoni natalizie composte da Sant'Alfonso Maria dei Liguori, fondatore della Congregazione del Santissimo Redentore, teologo e dottore della Chiesa. Pio IX nel 1871 lo proclama Doctor Zelantissimus. La più celebre delle canzoni di Sant'Alfonso è Tu scendi dalle stelle, che in effetti è la traduzione italiana dell'originale napoletano Quando nascette Ninno a Betlemme.
Quando nascette Ninno a Betlemme era notte, ma pareva mieti ore. Mai stella lustra e bella si verrà così, e più lucente, e ti chiamà l'immagine all'Oriente. E presto si uscita in auscillo, cantando da una forma tutta nuova, per finarillo con gli strilli, su bannacchella. È nata, diceva, lo Dio che ci ha creato. Con tutto che era vierna, ninna bella, nascetterà migliaia di rose e giorni. Ma fino a fine, sì che tosta, che fu posta sotto a te, San Fuglioletto, e del fornello i ciuri si vestette. in un paese che si chiama Nganda. Sciurette le vigne, ascette l'uva. In me sa pure di ella, ramoscella ruva se tu. Ca tutto amore fai roce a voi e pombri a cuore. Non c'erano nemici per la terra, a vegare pascevo con l'una, con capretta se varetto liuparde pazzia, l'urzio vedielo e con lupo in pace o cucurino. Saluta insomma tutto il mondo, così la terra, il mare e tutte gente. E chi dormiva si sentiva in vietto cuore pazzia per la priezza e si sonnava pace e contentezza. Guardavano i pecori di pastura e l'angelo sprendendo giù lo solo a comparetta e la ricetta. Non mi spaventato, no, contento e risa. A terra e ha diventato paradiso.
Si diffondono a macchia d'olio leggende, racconti che hanno come oggetto fasce, cuffie, culle, che di fatto umanizzano il mistero dell'incarnazione, rendono meno astratto il dogma e lo riconducono all'ic et nunc delle singole nascite, contribuendo così a instaurare un vero e proprio culto dell'infanzia, una religione delle creature, che appare un tratto di lunga durata nella cultura e nell'immaginario partenopei. Cioè ci troviamo di fronte a quella sacralizzazione del santo bambino, o del bambino santo se preferite, che riverbera nella canzone, nel grande teatro d'autore, nel teatro popolare, dalla Filumena Marturano di Edoardo De Filippo, che oppone alla legge degli uomini il sacro decalogo della maternità, il cui comandamento numero uno recita «I figli sono tutti uguali», fino alla sceneggiata, portatrice dell'ethos e del pathos del vicolo, i cui protagonisti cantano, scusate il mio napoletano, e figlia sai che so piezze cora. Il bambino così è destinato ad assumere nella cultura del Settecento il ruolo di soglia fra la vita e la morte, un limen proprio sfumato e graduale, e che attenua di fatto la terribile irreversibilità che in età barocca contrapponeva nettamente le immagini della vita come illusione e della morte come verità. In questo amore culto dell'infanzia, nella passione febbrile per il presepe come attività materiale e manuale, il mistero del verbo fatto carne viene spiegato al popolo. È un po' come riscrivere il Vangelo in dialetto, dando all'astrazione teologica corporeità, familiarità. E lo stretto legame del presepe con la svolta della devozione settecentesca in senso intimistico, familiare, domestico è proprio uno dei riflessi del nuovo protagonismo sociale e culturale della borghesia. Di fatto, quella presepiale è una tradizione prevalentemente borghese e professa e portatrice di valori tipicamente borghesi come la domesticità, il culto della famiglia, che quindi determinano l'affermarsi del presepe inteso come fatto privato, come intimità parentale, al punto da dare vita poi a una forma collettiva del sentire, a una espressione obbligatoria dei sentimenti, una formalizzazione del pathos destinata ad avere lunghissima durata. Ecco, è questa la camera di incubazione del culto di Maria Francesca delle Cinque Piaghe. Un culto che arriva fino ai nostri giorni, quando con la cultura di massa il passaparola popolare diventa passaparola globale e contribuisce tutto questo a viralizzare la devozione alla santa della fertilità. Il risultato sono le file che ci sono davanti al santuario, con migliaia di donne in cerca di maternità che consegnano le loro ansie e le loro preoccupazioni a Suor Giulia o alle altre suore di turno che ascoltano con attenzione confessioni, sfoghi, richieste, storie di tentativi falliti, odissee di persone che le hanno provate tutte per riuscire a restare incinte. Poi la suora sfiora il loro ventre con un reliquiario che contiene una vertebra e una ciocca di capelli di Maria Francesca. Molte dicono di avvertire una vampata di calore alla pancia, una specie di formicolio, come una corrente di energia positiva che le attraversa, lasciandole attonite, come uscendo da uno stato di trance, ma piene di forza e di speranza. La prima volta che mi sono seduta qui, dice la signora Rita, il nome della signora e quelli che la seguono sono di fantasia per non violare l'intimità e la privacy delle fedeli, signora Rita che frequenta regolarmente il santuario, dice: la prima volta che mi sono seduta ho sentito un forte calore interiore, una grande pace. Ho capito che non era sola e che questa era la volta giusta e che tutto sarebbe andato bene. E Patrizia, un'altra devota, aggiunge: sono venuta al santuario due volte. La seconda volta che mi sono seduta sulla sedia ho sentito dentro di me un fuoco benefico. È toccante anche la testimonianza di Anna Chiara. Durante la benedizione ho provato un'emozione così forte da non capire niente. Solo le lacrime coprivano il mio viso e nel mio cuore regnava un'emozione fortissima, indescrivibile. Queste immagini del fuoco vivo, del calore intenso, ricordano le metafore incandescenti della letteratura mistica, la fiamma d'amore viva e il cauterio suave di San Juan de la Cruz, il dardo infuocato di Santa Teresa d'Avila, quello che Gian Lorenzo Bernini nella sua transverberazione di Santa Teresa, scolpita fra il 1647 e il 1652 su commissione di Papa Innocenzo X per la chiesa di Santa Maria delle Vittorie a Roma, fa scagliare nel cuore della santa da un angelo che sembra un amorino, un eros cristiano. E riflettono queste immagini delle devote anche il racconto dell'esperienza mistica della stessa Maria Francesca, il cui più ardente desiderio, questo lo diceva lei stessa, era di accogliere nel suo corpo il Figlio di Dio, di farsi tutt'uno con Lui, anche a costo di patire pene indicibili. A un suo direttore spirituale, che le chiedeva quale fosse la sua virtù prediletta, una volta lei rispose in napoletano: «Me piacciono tutte, ma assai più che le schiattan corpo». Schiattare in corpo, cioè esplodere, annientarsi, morire di crepacuore nel nome di Cristo, farsi paradiso sofferente nell'accoglienza dell'altro, del Figlio divino. Questa frase aiuta a capire la popolarità della santa fra le donne disposte a tutto pur di avere un figlio. C'è una specie di passaggio dalla maternità mistica alla mistica della maternità. E in questa predisposizione all'accoglienza fino all'annientamento di sé, il corpo di Maria Francesca diventa un paradigma del femminile riproduttivo, di quel patire gioioso che, come dice la sociologa Barbara Duden, fa del corpo della donna il teatro della ierofania di un idolo, di una sacralizzazione del femminile operata dalla cultura patriarcale. Così Santa Maria Francesca si fa garante soprannaturale di un vero e proprio biopotere, di quello stesso potere che le madri incarnano e che le donne che desiderano un figlio sopra ogni cosa sono disposte a tutto pur di riuscire ad ottenere. Sarà la suggestione, sarà un inspiegabile effetto placebo, sarà una reazione psicosomatica. Certo è che moltissime tornano un anno dopo a ringraziare la santa con il figlio in braccio. E i nomi più gettonati, è inutile dirlo, sono Maria Francesca e Francesco. Così, se la medicina non fa il miracolo, le donne ricorrono a chi miracoli li fa da 3 secoli, precisamente dal 6 ottobre 1791, giorno della morte della santa, anzi della santarella, come la chiamano affettuosamente gli abitanti dei quartieri spagnoli, che la considerano una di loro, una specie di vanto del quartiere. E non solo, però, perché la fama crescente dei suoi miracoli ha fatto letteralmente esplodere questo culto che è nato come devozione locale, ma è ormai diventato una liturgia glocal, una religione della maternità che adatta forme e parole del nostro tempo a un fondo misteriosamente arcaico, un fondo che rimanda ai culti della fertilità del mondo antico, soprattutto quelli delle grandi madri, le dee che propiziavano le gravidanze, le signore della fertilità, come Demetra, la madre per antonomasia. Il suo nome non a caso è composto da Thea, cioè Dea, e Meter, che vuol dire madre, Artemide, la Vergine Levatrice, simbolo del potere nutritivo della Madre Terra, o Giunone, la divinità che dà alla luce, tanto che il suo appellativo era Lucina, da Lux, che vuol dire proprio luce, o ancora Anna Perenna, la nutrice del mondo, che a Roma veniva invocata dalle donne senza figli. In tutti questi riti il contatto fisico, spesso per sfregamento, tra il simulacro della divinità e il corpo della donna era ritenuto indispensabile per la concessione dell'agognata gravidanza, esattamente come nel caso della sedia prodigiosa di Maria Francesca, che le devote considerano fondamentale per il buon esito della richiesta. È un meccanismo semplice, quasi un automatismo simbolico di sicuro effetto emotivo, ma anche qualcosa di più, visto il numero elevatissimo di nascite che vengono attribuite alla Santarella. Secondo l'antropologa Elga Sanità, che ha studiato a lungo il culto, nella maggior parte dei casi il rituale presso la casa santuario di Maria Francesca non è considerato dai devoti un itinerario terapeutico alternativo al percorso medico, al protocollo per la cura dell'infertilità, ma si configura piuttosto come una tappa supplementare e coadiuvante di quello stesso percorso terapeutico. La maggior parte delle donne, infatti, rivela un elevato grado di consapevolezza medico-anatomica. Molte di loro hanno già passato una o più delle tappe previste dal protocollo biomedico della procreazione medicalmente assistita: la stimolazione ovarica, la selezione ovocitaria, l'impianto dell'embrione attraverso la fecondazione in vivo o in vitro. Molte hanno provato anche il cosiddetto nomadismo procreativo, cioè la fecondazione eterologa all'estero. Quindi vanno al santuario di Maria Francesca dopo aver avuto un responso medico di infertilità più o meno definitivo per impetrare il successo di una tecnica procreativa, o altre volte dopo aver fallito tutte le strade possibili anche solo per propiziare il buon esito di una pratica di adozione. E comunque hanno tutte molta fede nella potenza della santa. Una di loro dice: la fede arriva dove la scienza non può. Lo dice Donatella, questa, una devota che racconta di avere portato qui tre delle sue amiche più care che non riuscivano ad avere figli e che tutte sono rimaste incinte dopo poco tempo. Poi aggiunge Donatella di avere lavorato a lungo in uno studio ginecologico per diversi anni e che più volte ha visto fallire le cure mediche per l'infertilità e le procedure di fecondazione assistita, ma che non ha mai visto fallire Maria Francesca. L'importante, dice Donatella, è sedersi su quella sedia con devozione sincera. Ora, c'è una sorta di compromesso fra fede e magia, fra ragione scientifica e ragione simbolica, che affiora in una maniera irresistibile in una scena del film Un castello in Italia, diretto e interpretato da Valeria Bruni Tedeschi, dove una donna classicamente radical chic che vive a Parigi ed ha un rapporto col sacro fra l'estetico e l'episodico, fra una chiesa russa e una sinagoga, un mantra e una seduta di meditazione, arriva al santuario di Maria Francesca e forza il blocco delle monache, che non vogliono farla passare perché hanno colto subito che la sua devozione non è sincera. Eppure lei lotta, si divincola, si abbarbica la sedia e non c'è forza che riesca a schiodarla da quel ricettacolo di energia.
Questo è peccato mortale!
Non l'abbiamo progettato.
Anna Murga, non sono sposata. Casi che non è sposata, se n'è da lì.
No, ma scusi, no, le può tradurre ancora, per favore, ma perché noi per questo bambino qui non abbiamo fatto l'amore, abbiamo tutto questo qui l'abbiamo fatto fuori da noi, l'hanno fatto i medici.
Non sa coppia, non sta.
No,
va in ospedale.
Sì.
Io non capisco niente, con me stai parlando cinese? Ha dato la sigillata, signori, ya? Ya? Cammina, vattenna. Oh, mamma mia, che stiamo facendo in nuovo. Oh, Santa Maria Francesca, stamattina, oh, mamma mia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, credete a Gesù Cristo, figlio di Dio,
sì,
che ha messo tutto il domenica, che ti mangi.
L'ora bella per danzare che la porta mancherà.
La prego, mi lasci stare un pochino su questa sedia. La prego. La prego. La prego. La prego. No, non mi tolgo. Non mi tolgo. Non mi tolgo. Non mi tolgo. No. 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 No.
Serra, serra, con la bionda, con la bruna, con la rossa, ma seconda, con la scurta, fermo, sta, viva.
Certo, il Valeria Bruni Tedeschi di forza che aveva per riuscire a fare quello che ha fatto. Ma torniamo al nostro culto. Dopo aver assistito alla celebrazione eucaristica, i devoti salgono al secondo piano dell'edificio e si mettono in fila aspettando il proprio turno per potersi sedere sulla sedia che appartenne alla santa e ricevere la benedizione. La benedizione viene impartita con un reliquiario speciale che contiene una ciocca di capelli e un frammento dello sterno della santa da parte delle suore che abitano il terzo e il quarto piano del santuario. Ma sentiamo come recita la formula.
Per il patrocinio e per i doni ricevuti da Santa Maria Francesca, per sua intercessione, ti benedico in nome della Madonna e di sua madre Sant'Anna e in nome della famiglia di Nazareth, affinché ti sia concesso il dono prezioso della maternità.
Nonostante le suore affermino che il ruolo della santa si limita all'intercessione presso la Madonna e Sant'Anna, non a caso c'è Sant'Anna. Sant'Anna è la madre della madre, quindi madre all'ennesima potenza. Diciamo è una santa nonna, tant'è vero che a Napoli la chiamano la vecchia potente, sacralizzando così ancora una volta l'istituzione familiare. Comunque invece le devote non si limitano a pensare all'intercessione, ma attribuiscono direttamente alla sua sedia una funzione magico-terapeutica che non lascia indenni nemmeno i non credenti. Ricordo anni fa una mia allieva dell'Università di Padova, che era venuta in visita a Napoli con altri studenti del mio corso, andammo al santuario di Maria Francesca e alle suore che le offrirono di sedersi, lei oppose un netto rifiuto perché, tentò di spiegare, non voleva avere figli. E la suora insisteva dicendo: non è possibile, tutte le donne vogliono un figlio. E lei cominciò: sarebbe troppo lungo spiegarle, sorella. Ma la suora insisteva e lei allora ribatté ultimativamente: in realtà non vorrei sprecare un miracolo. Insomma, Maria Francesca è una santa guaritrice, quindi una figura potente che può operare al di fuori e al di sopra dell'ordine naturale, purché lo voglia. Quello che le si chiede è proprio di manifestare la sua potenza in cambio di offerte e voti in un rapporto di tipo contrattuale. È quello che ci si aspetta dal rituale, dalla devozione, dalla pratica religiosa, è che sia efficace, cioè che serva ad ottenere la grazia. In tutto questo contesto la sedia diventa la sede del sacro tangibile, è il segno della presenza della santa e più di ogni altra reliquia permette alle devote un contatto reale, un vero e proprio corpo a corpo con Maria Francesca, una sorta di incorporazione della sua sacralità. E i segni tangibili della sua potenza sono innumerevoli coccarde rosa, azzurre, che portano i nomi dei bambini nati grazie a Maria Francesca e che coprono fino al loro orvacui le pareti di una delle stanze della casa santuario. Le coccarde sono portate dai genitori miracolati in forma di ex voto. E segni ancora più concreti del suo potere sono gli ex voto viventi, quelli che arrivano a renderle grazia, cioè i bambini nati per sua intercessione, che vengono portati al santuario per ricevere la benedizione. La cosa interessante è che al rito si sottopongono anche molti degli uomini che fino a qualche decennio fa si limitavano ad accompagnare le loro consorti o fidanzate. Adesso si sottopongono anche loro al rituale di fecondità, in un'ottica assolutamente paritaria di condivisione dei compiti genitoriali, anche dei compiti simbolici. Dice una suora che la partecipazione maschile è necessaria all'efficacia del rituale. Anzi, a rigore, aggiunge, devono essere loro i maschi a sedersi per primi, perché sono loro che detengono il dono, il seme, il fiore della procreazione. Dice così. Certo, è un'idea un po' obsoleta della riproduzione, ferma al Genesi, secondo il quale avrebbe creato prima l'uomo, poi la donna, o ad Aristotele, che nel De Generazione Animalium propone una teoria sulla divisione sessuale nella riproduzione, secondo la quale il maschio fornirebbe la forma e la femmina la sostanza, cioè la materia fisica in cui il figlio sarebbe scolpito. La forma, ovviamente, è naturalmente superiore alla materia. Il seme maschile detterebbe, secondo Aristotele, la forma del bambino, come un cesello dà forma alla statua. Ma in realtà, per fortuna, le coppie che si sottopongono alla seduta sanno benissimo che i gameti maschili e quelli femminili partecipano in egual misura alla procreazione. Molte devote raccontano addirittura di aver conosciuto Santa Maria Francesca proprio attraverso il loro ginecologo, perché hanno visto per la prima volta un'immagine della santa nello studio di questo luminare della medicina che la tiene in mostra dietro le sue spalle come una sorta di nume tutelare. Il ginecologo in questione è un noto professionista, autore di numerose pubblicazioni scientifiche, fra cui un importante manuale di ostetricia e ginecologia proprio sulle tecniche di fecondazione assistita. È stato organizzatore, docente, relatore in simposi scientifici internazionali ed ha al suo attivo l'organizzazione di oltre 1000 cicli di PMA, cioè procreazione medicalmente assistita, che hanno avuto esito positivo. Questo specialista di fatto agisce al confine fra diversi ambiti della realtà, mettendo in atto con competenza e professionalità tutte le più aggiornate tecniche biomediche procreative, senza escludere però la possibilità dialettica di integrazione della terapia con altre risorse simboliche, altri dispositivi di efficacia alla portata delle sue pazienti, come in questo caso il ricorso alla santa, superando in questo modo i limiti di una relazione terapeutica troppo tecnica, accorciando la distanza sociale e culturale con le pazienti. Ma anche altri ginecologi, napoletani e non solo, hanno affermato di aver conosciuto il culto di Santa Maria Francesca proprio dalle testimonianze delle pazienti. Una possibile spiegazione dell'efficacia della seduta che emerge dai racconti delle donne è proprio il bisogno di superare una percezione eccessivamente medicalizzata della maternità e del proprio corpo, indotta dagli estenuanti itinerari terapeutici a cui si sottopongono, a scapito della dimensione emozionale del desiderio di essere madri. I corpi delle aspiranti madri che si sottopongono alla procreazione medicalmente assistita di fatto diventano corpi parcellizzati dai saperi, resi oggetti dalla scienza medica e spesso restituiti alla soggettività e alla responsabilità delle rispettive detentrici con una diagnosi di incapacità procreativa, più o meno motivata. Per cui il malessere che queste donne devono gestire diventa un malessere di tipo identitario e molte di loro descrivono l'esperienza medica come un calvario.
Dopo la diagnosi di infertilità iniziò quello che io chiamo il calvario, perché è un percorso molto duro a livello fisico, a livello psicologico, perché cominci a fare tutte le analisi del mondo, ti rovesciano come un calzino. E alla prima analisi sballata che esce ti dicono che non puoi procedere con la fecondazione. E siccome la fecondazione è soprattutto una lotta contro il tempo, ogni ostacolo si vive come una sconfitta tremenda. Più anni passano, meno diventano gli ovuli della donna e più invecchiano gli spermatozoi. Prima c'è la fase della stimolazione. Forzano l'ovulazione con gli ormoni. Prendi pillole ogni 4 ore. Quando vedono che stai per produrre tutti gli ovociti, ti portano in sala operatoria, dove ti fanno il prelievo degli ovociti sotto anestesia. Mi ricorderò per sempre il dottor Gargiulo, che faceva queste operazioni ed era abituato a vedere donne dalla mattina alla sera, come se fossero galline in un pollaio, eppure prima di iniziare mi accarezzò la faccia, sentì la mia emotività e mi diede molta forza. Dopo l'operazione ti mandano a casa. Contemporaneamente alla tua operazione, l'uomo viene invitato a produrre gli spermatozoi e poi si lascia tutto alla biologa. In quella fase avevo 36 anni e avevo prodotto solo 7 uova, appunto come le galline. Dopo l'intervento inizia il momento secondo me più brutto, perché è quello dell'attesa. L'attesa di sapere se dopo che la biologa ha iniettato lo sperma nell'uovo, l'embrione si forma. Passano 3 giorni dopo l'operazione per avere questa fatidica telefonata ed essere convocati se si sono formati gli embrioni. Mi dissero che si erano formati 3 embrioni di tipo A, bellissimi. Ce ne sono di 3 tipi. Quello C, che è una schifezza. Il tipo B, che è medio, e il migliore, quello A. In clinica inizia la seconda fase. Ti mettono su un lettino e ti mostrano in monitor quelli che dovrebbero essere i tuoi figli.
Nel momento in cui siedono sulla sedia di Maria Francesca, le donne sembrano riappropriarsi della speranza e dell'intimità con il proprio corpo, cioè lo demedicalizzano. E comunque la processione di donne e uomini che risalgono Vico Tre Re in un pellegrinaggio della speranza è continua e arrivano da Milano, da Bolzano, ma anche da Madrid, da Berlino, dall'America Latina, dagli Stati Uniti o, come Valeria Bruni Tedeschi, anche da Parigi. C'è perfino chi approfitta della pausa pranzo per una preghiera last minute davanti al corpo della santa, che è sepolto nella cappella accanto alla casa sacrario, che è sempre piena fino all'inverosimile. E da qualche tempo si è aggiunto anche il flusso dei croceristi che approfittano dello scalo napoletano per compiere il loro rito propiziatorio. Così mettono insieme viaggio di nozze e turismo concezionale. 3 anni fa è venuto a rendere omaggio alla Santarella anche Sua Altezza Reale Sergio di Jugoslavia, figlio di Maria Pia di Savoia, che è nata a Napoli, e che è stato accolto in pompa magna dalla madre superiore e dalle consorelle tra squilli di campane a festa. E oggi chi non può andare di persona a visitare il santuario frequenta i siti, sempre più numerosi, che celebrano il culto sul web. Qualche esempio di siti: alfemminile.com, gravidanzaonline.it, amando.it, pianetamamma.it, maternita.forumattivo.com. Lì è anche possibile scaricare l'accorata preghiera per chiedere la grazia di una creatura, scritta in un improbabile italiano ottocentesco. Così lentamente il mormorio dei rosari è sostituito dall'unisono digitale dei forum, e non mancano nemmeno i miracoli online. Una forumina racconta di avere partecipato a una preghiera della community, stesso giorno, stessa ora, tutte insieme davanti allo schermo. Risultato? Un maschietto in arrivo. Anche per oggi il nostro itinerario sulle vie dei Santi si conclude, e si conclude in clima natalizio. Non a caso abbiamo scelto la santa della maternità, la santa della natività, la santa del presepe. Ringrazio moltissimo la redazione di Uomini e Profeti e per la parte tecnica Michele Marzì, e vi do appuntamento per la conclusione del ciclo, la conclusione in bellezza nel segno della femminilità, con le tre sante siciliane, Agata, Lucia e Rosalia. Vi saluto con un buon Natale affettuosissimo. Arrivederci da Marina Miola.
Uomini e Profeti, un programma a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. In redazione Benedetta Caldarulo ed Elisabetta Parisi. Consulenza musicale di Cristiana Munzi. Letture di Giuseppe Cederna. Regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci, uominieprofeti@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili in podcast sul sito di Radio 3 o con l'app Rai Play Radio.